Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Siamo a venerdì e quindi abbiamo il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa russa e con Tatiana Santi, che saluto. Ciao,
Ciao.
ciao Tatiana.
Ciao
Ciao.
Carlo, ciao a tutti.
Allora, cara Tatiana, è un periodo particolarmente importante, diciamo pericoloso, ci sono gli equilibri che stanno continuamente cambiando e quindi io credo che sia ancora più importante sentire la rassegna stampa, cosa emerge, che notizie ci sono dalla Russia e poi anche interagire con i nostri, dialogare con i nostri ascoltatori rispondendo alle loro domande. Allora, io direi che possiamo partire con la nostra rassegna. So, in questi giorni è in corso un forum a San Pietroburgo, dove partecipa Putin, che ha fatto tutta una serie di dichiarazioni. Ovviamente qui viene riportato gran poco, perché con le dichiarazioni che fa Putin, eventualmente il mainstream dovrebbe fare i conti, cosa che ovviamente non vuole fare. Io ti cedo subito la parola.
Sì, grazie. Si tratta di un forum veramente importantissimo. Io direi che è il forum economico più importante al mondo, annuale, quindi che si svolge sempre d'estate a giugno, proprio come in questi giorni. Si tratta del Forum Economico Internazionale, una piattaforma che per tantissimi paesi ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l'imprenditoria, per l'economia, per il futuro dell'economia e per la cooperazione internazionale in questo settore. Lo è stato anche per l'Italia fino a qualche anno fa, ma adesso vediamo notizia dopo notizia, cerchiamo di fare un po' il sunto di questo appuntamento che tra l'altro non è ancora finito perché dura dal 5 all'8 giugno. Come dicevamo, è fondamentale. Qualche riga i media italiani l'hanno scritta, però è bene, come dire, fare chiarezza e approfondire insieme ai nostri amici che cosa è stato detto, perché secondo me le dichiarazioni che ha fatto Putin andrebbero veramente pubblicate un po' ovunque, perché ha lanciato, secondo me, molti messaggi e appelli importanti all'Occidente, quindi sia alla politica, sia ai cittadini europei, sia ai giornalisti. Quindi secondo me vale veramente la pena approfondire ed è quello che faremo, però prima volevo ringraziare come sempre tutti gli amici che seguono Vaso di Pandora, che commentano tantissimo, fanno domande, ma scrivono anche le proprie idee, quindi, e i propri commenti che poi noi andiamo e come sempre
Li
utilizziamo.
ringraziamo veramente anche da parte mia, perché proprio vediamo l'interesse, soprattutto è importante questo per cercare noi nel nostro piccolo di creare e di costruire un ponte tra Italia e Russia, che poi, lo ricordo con piacere, è il nome del tuo canale Telegram.
Sì, a proposito di ponti, caro Carlo, direi di partire, se la regia ci manda l'immagine numero 1, l'articolo tratto dalla TASS, è proprio quello di cui ha parlato Putin, pensate un po'. Quindi io ho scelto veramente, selezionato questa notizia per aprire la rassegna stampa, perché Putin ha parlato direttamente dell'Italia, lanciando un messaggio fondamentale che possiamo dire con la sua positività, adesso vediamo di che cosa si tratta, stona veramente tanto invece con il tenore degli articoli occidentali e italiani, compresi quelli italiani, nei confronti del leader del Cremlino e della Russia in toto, possiamo dire così. Quindi, che cosa ha detto Putin? Che messaggio importante ha lanciato all'Italia? Ha detto questo, cito: le relazioni fra Italia e Russia possono veramente riallacciarsi, ripristinarsi dopo la soluzione della questione ucraina. E Mosca vede che in Italia non prolifera questa russofobia che vediamo in altri paesi. Putin l'ha dichiarato proprio di fronte ai giornalisti stranieri presenti al forum economico di cui parlavamo di San Pietroburgo. Noi contiamo, cito Putin, che alla fin fine riusciremo finalmente a riallacciare i rapporti con l'Italia, addirittura più velocemente che con qualsiasi altro paese europeo. Quindi Mosca apprezza veramente questo approccio italiano, anche da un punto di vista politico, intendeva Putin. Quindi ha proprio, come sempre, fatto questa distinzione, come vedete, cari amici, fra l'Italia e tutto il resto d'Europa. Quello che io dico sempre nel mio canale è che l'Italia per i russi intendo per i cittadini, ma anche per la politica russa, Quindi anche per il governo russo l'Italia ha sempre ricoperto e ricopre tuttora, nonostante questo bruttissimo periodo di tensione geopolitica, ricopre un ruolo speciale, privilegiato, importantissimo. Quindi le parole di Putin hanno confermato l'approccio, il rapporto che ha Mosca, l'occhio di riguardo che ha nei confronti dell'Italia. Secondo me non è casuale, cioè tutte queste dichiarazioni che fa Putin non sono assolutamente casuali. Vengono, come sappiamo, anche dopo le posizioni espresse dall'Italia per quanto riguarda il no fermo del fornire armi occidentali che andrebbero poi a colpire, come sapete, direttamente il suolo russo in profondità le città della Russia. Come sapete, l'Italia, il governo italiano ha detto di no, invece rispetto ad altri paesi che hanno revocato quindi questa limitazione, parlo della Germania, della Francia, come sapete tanti altri paesi. Quindi insomma Mosca ha detto apprezza, secondo me questo è un segnale veramente molto positivo che ci ricorda quel ruolo che ha sempre avuto l'Italia di mediatore o comunque di quel paese che poteva anche intavolare questioni importanti con una sorta, possiamo chiamarla così, di, non dico proprio neutralità, però quasi quella capacità che aveva Roma proprio di gestire anche dossier molto complicati. Insomma, quindi da Putin arriva, a me ha fatto molto piacere, lo dico onestamente, sentire queste dichiarazioni, ripeto, da italo-russa mi sono, come dire, mi ha risollevato, perché ha come confermato quello che io dico sempre, che nonostante il periodo che viviamo, ecco, fra Russia e Italia i rapporti sono comunque speciali, e se Putin lo dice, Vladimir Putin, vuol dire che ha i suoi motivi per dirlo, cioè c'è sì. Quindi secondo me qualcosa che gli fa capire che l'Italia può essere quel paese su cui comunque contare o comunque poter dialogare in un futuro. E io qua dico subito, piccolo inciso però negativo, perché oltre ad essere ottimista sono anche a volte realista, e dico che dopo queste dichiarazioni vedrete cosa accadrà sia sulla stampa, sia a livello di europeo a Bruxelles politico, si parlerà ovviamente di interferenze nel voto delle
Ne stanno già parlando, Tatiana, proprio c'erano i titoli, alcuni titoli, alcuni articoli oggi e hai colto il segno. Certo, perché ovviamente l'Occidente, in questo caso la stampa mainstream nostra, deve portare avanti un certo tipo di narrativa. Quindi secondo me quello che tu stai dicendo, appelli di Putin all'Italia, quelli che sono appelli di Putin all'Italia, il mainstream trova il modo di rigirarli e definirli ingerenze o condizionamenti.
Sì, non tanto le dichiarazioni, intendo che adesso i giornalisti coglieranno questa palla, no? Al balzo, non dicendo che queste sono le ingerenze, però dicendo che effettivamente la Russia fa l'occhiolino all'Italia e quindi magari adesso appunto ci saranno queste fatidiche interferenze o ingerenze, ma è un tema talmente trito e ritrito, i nostri amici l'avranno già sentito mille volte, quindi qualsiasi cosa accade al mondo, non importa in quale punto, si sa sempre che la colpa, ricordiamolo Carlo, di chi è? La colpa è dei russi, lo sapevi anche tu.
Per default, come si dice.
Esatto, quindi insomma non è che i giornalisti diranno chissà quale novità. Secondo me però comunque approfitteranno di queste dichiarazioni che secondo me sono positive, molto molto positive, anzi bisognerebbe proprio, come dire, prendere appunti, cioè capire e riflettere come mai abbia dichiarato queste cose, ripeto, nonostante il clima, nonostante la guerra, dove siamo tutti coinvolti, tutti i paesi, e sempre più coinvolti con questa ultima corrente che abbiamo visto molto preoccupante. L'Italia però si è smarcata da questa ultimissima corrente preoccupante guerrafondaia, quindi ecco, Putin ovviamente l'ha visto, l'ha notato, e la Russia, cittadini e governo, ripeto, secondo me ha molto apprezzato. Poi
Sì.
da qui a dire che ci saranno le ingerenze, si tratta delle solite chiacchiere che ormai non servono a nessuno.
A parte quello, Tatiana, del discorso delle ingerenze, io aggiungo, vedremo sull'atteggiamento dell'Italia anche del non voler inviare armi all'Ucraina che possano essere utilizzate per attaccare, no, nel suolo russo. Mi permetto di dire, vedremo trascorse le elezioni europee se la linea verrà mantenuta. Ecco.
Sì, hai ragione tu, come avevo
Pongo
detto anch'io.
la do, pongo, lo metto, me, ci metto comunque un punto di domanda.
Ah, e fai benissimo perché adesso appunto si dicono tante cose, come sempre avviene prima delle elezioni. Vedremo come i politici, che linea condurranno
Anche
dopo.
perché Tatiana, e reintervengo, i politici, al di là che devono tenere una linea che è, diciamo, decisa sostanzialmente all'estero, politici ovviamente sanno bene che la maggior parte degli italiani sono contrari, voglio dire, all'invio di armi, sono contrari e non vogliono questa situazione, no, che si è creata e che sta degenerando. E quindi, appunto, visto che ci sono le elezioni e devono cercare voti, ecco, puntini, il resto viene da sé.
Certo, vedremo, vedremo. Se passiamo all'immagine numero 2, vediamo che si parla sempre, ripeto, questo è un forum cruciale, quindi non è un forum, come dire, marginale o di poco conto, è importantissimo, ripeto, il forum economico più importante al mondo annuale. E parliamo di questo formato, che è un formato tutto russo. Come vi dicevo prima, Putin ha rilasciato diverse dichiarazioni veramente interessanti e molto importanti, che secondo me, come ho detto prima, andrebbero pubblicate integralmente ovunque le dichiarazioni perché fanno veramente riflettere. Ma questo formato di rispondere ai giornalisti stranieri è una cosa tipicamente russa, da parte di un leader di un paese. Quindi, sempre al forum di San Pietroburgo, Putin ha radunato tantissimi giornalisti stranieri. L'anno scorso invece, per l'edizione dell'anno scorso, non è andata così, quindi anche questo secondo me è un altro messaggio importante che dobbiamo interpretare così. Quindi Putin ha deciso di lanciare diversi messaggi, poi chi li sa cogliere bene, chi non li sa cogliere è un vero peccato. Comunque anche il fatto di rispondere a domande di giornalisti stranieri, era presente anche l'ANSA italiana, ma c'era veramente, c'era di tutto, c'erano giornalisti da tutto il mondo, quindi ecco, anche questo volevo sottolineare, forum importante, tantissimi i giornalisti presenti e come ogni anno questo forum economico è come una bussola per capire la posizione di Mosca, ma anche dove va appunto l'economia mondiale, ripeto, perché Mosca è tutt'altro che isolata. Adesso vedremo, entreremo nel vivo di questo forum, cercheremo di capire appunto da quali paesi sono i partecipanti, quanti sono i paesi appunto che sono presenti, rappresentati su questa piattaforma. Piattaforma che vi dico io anni fa, perché il forum dura da tantissimi anni, quindi se non sbaglio dal 97, addirittura dal 2005. La presenza di Putin è fissa, infatti, oltre a rispondere alle domande dei giornalisti, farà anche una conferenza, parlerà quindi ad una sessione plenaria. È atteso tantissimo il suo discorso, vedremo, seguiremo anche noi. Ma questo è quello che volevo dire. Quindi anche il formato di rispondere ai giornalisti stranieri, secondo me, è molto particolare, molto russo anche questo. Vediamo quali sono queste dichiarazioni, quindi che cosa ha detto ai giornalisti stranieri Putin. Se prendiamo l'immagine numero 3, tratta da RBK, vediamo che Putin ha collegato gli attacchi occidentali, di cui così tanto abbiamo parlato con Carlo durante le rassegne stampa. Quindi attacchi, possibili attacchi con armi occidentali direttamente contro la Russia, lui li ha collegati, ha tradotto questa situazione come una guerra diretta dell'Occidente contro la Russia, quindi una vera e propria guerra al 100%. E quindi Putin ha continuato parlando a questi giornalisti stranieri dicendo che Mosca ha tutto il diritto di agire nello stesso modo. Questa è una citazione che ho preso. Poi ha ricordato a tutti che i militari ucraini non possono autonomamente usare diversi tipi di armi, diversi missili come gli Storm Shadow, per esempio. Quindi anche qua ha sottolineato questo importante dettaglio, che non sono loro che decidono appunto quando colpire, che cosa colpire, sono cose, decisioni che prendono altri attori, quindi non gli ucraini, proprio perché ricordiamo, non tutti i missili, non tutte le armi vengono usate in modo autonomo, insomma, dagli ucraini. E quindi la domanda che ha posto, cruciale anche qui, io l'avrei veramente pubblicato un po' ovunque, non so se voi l'avete ritrovata nei media, andrebbe veramente pubblicata e analizzata da più parti. Se qualcuno ritiene possibile, ha detto Putin, fornire queste armi in zone di guerra contro la Russia, perché noi russi non lo possiamo fare fornendo armi in quelle zone del mondo da dove potrebbero partire appunto i missili, proprio verso i paesi che hanno questo approccio nei confronti della Russia? Quindi ha posto questa domanda. E l'ha lasciata lì così, sospesa. Quindi anche questo è un altro monito, un'altra domanda che ci sta, lecita. Quindi se l'Occidente fornisce armi e invoco, come dire, o dal permesso di usarle direttamente in profondità, quindi sul territorio russo, perché la Russia non può fornire armi a quei paesi da dove potrebbero partire gli stessi o altri missili verso i paesi occidentali che fanno questa guerra nei confronti di Mosca? Ecco, quindi una domanda, io direi, fruttabile.
Adottare la stessa strategia in pratica che sta adottando l'Occidente.
Sì, quindi questa è una domanda cruciale, secondo me andrebbe rivolta a tutti i leader europei, in primis Macron, ma non solo, anche Scholz, diversi rappresentanti politici dell'Unione Europea che con,
Sunak.
sì, con tale fa facilità parlano appunto di forniture continue di utilizzo di armi occidentali contro obiettivi sul territorio russo. Quindi sarebbe interessante sentire la loro risposta a questa domanda di Putin. Cosa succederebbe se la Russia facesse altrettanto in altre zone del mondo, quindi puntando i missili contro di loro, contro questi paesi occidentali, appunto. E poi ha ricordato un'altra cosa molto importante, che i militari stranieri sono già presenti anche lì. Si fa un po' di confusione, si dice che verranno inviati o gli addestratori o militari. In realtà Putin ha detto che sono presenti già da tempo in Ucraina. Quindi ecco, mi sembrava importante riferire questa domanda che ha posto Putin. Sarebbe bello sapere anche la risposta effettivamente.
Sì, a quali figure retoriche o quali, diciamo, sofismi dialettici ricorrerebbero i leader occidentali per rispondere a questa domanda che effettivamente mette, secondo me, mette in difficoltà, no? Posta così, mette in difficoltà chi dovesse sentirla dall'altra parte.
Esatto. Se prendiamo l'immagine numero 4 tratta da Izvestia, si parla sempre di questo forum, di questa piattaforma che è veramente unica nel suo genere. Ci sono state già tantissime conferenze dal primo giorno, quindi dal 5 giugno. Come dicevo prima, durerà fino all'8 giugno. I partecipanti sono 17.000 le persone che saranno presenti durante le giornate del forum e provengono da 136 paesi, quindi questo alla faccia di chi dice che la Russia è un paese isolato, quindi avremo imprenditori da tutto il mondo, quindi paesi africani, ovviamente presenti tutti i BRICS, ma anche quindi dall'Iran, dall'India, presente la Cina, la Turchia, ci sarà un occhio di riguardo anche nei confronti della Turchia e del suo probabile ingresso nei BRICS, quindi veramente tutto il mondo è a San Pietroburgo, a parte l'Europa, e qua volevo appunto sottolineare questa nota. Ho contattato diverse persone presenti al forum perché per me è molto importante questo tema, no? Vuoi capire se l'Italia viene rappresentata, da chi, come, se c'è. E ho ricevuto questa risposta: dall'Italia praticamente non è presente nessuno, a parte Cabras, dopodiché c'è come giornalista è presente Lucidi, Andrea Lucidi, che anche voi, se non sbaglio, avete invitato una volta nei vostri programmi. Quindi ho chiesto proprio anche a Lucidi di confermarmi se è presente qualcuno da parte dell'Italia, quindi politica solo Cabras. Per quanto riguarda gli imprenditori, lui non ha visto nessuno a parte Vittorio Torrembini, che io tra l'altro ho intervistato recentemente. Lui è il presidente dell'Associazione di tutti gli imprenditori italiani in Russia, però ecco, a parte Torrembini, che è una figura importante per gli imprenditori italiani in Russia, no, non c'era nessuno. Io vorrei ricordare che gli italiani erano sempre molto presenti, c'erano schiere di italiani che ogni anno non vedevano l'ora di partecipare a questo forum, perché il suo obiettivo principale è quello di creare contatti commerciali, quindi far siglare accordi, favorire le imprese, dalle più piccole, medie alle più grandi. Una volta gli imprenditori si recavano al forum per avere un contatto con il potere, cioè con il governo, cercare di capire le strategie di sviluppo. Invece oggi, leggevo diversi articoli, si è un po' trasformato questo forum e gli imprenditori possono proprio conoscersi fra di loro, creare quelle reti importanti per crescere. Quindi si tratta di B2B, business to business, sono questi incontri bilaterali fra aziende, fra imprenditori. Insomma, al Forum di San Pietroburgo si sta creando, vengono, come si può dire, si crea questa rete mondiale economica che da qui a diversi anni a venire potremmo vedere si svilupperà. Quindi per le basi però partono proprio da qua, quindi abbiamo i BRICS, abbiamo l'Africa, abbiamo veramente tutto il mondo presente a Pietroburgo, esclusa l'Europa, e non, ripeto io, per il volere sicuramente degli imprenditori né dei cittadini italiani. perché solo potrebbero vincere, insomma.
Abbiamo avuto modo anche di intervistare in un paio di occasioni, i mesi scorsi, anche lo scorso anno, imprenditori italiani in Russia e ci hanno spiegato benissimo tutte le difficoltà e l'assurdità di questa situazione. Molto interessante, Tatiana, il report che ci hai dato sulla presenza, o meglio sulla non presenza, tranne qualche singola persona, come ad esempio il senatore Pino Cabras, che magari coglieremo l'occasione per invitare qui in trasmissione al vaso di Pandora per sentire dalla sua viva voce la testimonianza del forum. Molto, molto importante questo che hai detto.
Sì, qualche anno fa ricordo, adesso sembra veramente una vita fa, sembra un'epoca storica diversa, però addirittura l'Italia venne invitata come ospite d'onore quando il primo ministro era Renzi, Matteo Renzi, quindi fu accolto col tappeto rosso, in pompa magna, cioè veramente già vi ho spiegato più volte che l'Italia è vista in maniera speciale, no? Sono rapporti veramente profondi e privilegiati. E un anno venne proprio dedicata l'edizione di tutto il forum all'Italia e quindi Renzi era ospite d'onore. Quindi pensate in qualche anno come è cambiato tutto il quadro economico mondiale, geopolitico. Abbiamo un altro mondo, veramente. Il forum di Pietroburgo ne è un'ennesima dimostrazione.
Una dimostrazione proprio plastica lampante.
Esatto. L'Italia non solo presente singole persone, tra l'altro pochissime, non solo singoli, ma pochissimi, quindi nessuna delegazione, ovviamente, nessuna rappresentanza ufficiale. Quindi veramente questo è molto triste, io lo dico perché ho seguito sempre ogni anno con grande interesse questo forum, intervistando i partecipanti. E quindi per me questa è una cosa molto triste, che l'Italia
Sì.
non ci sia, sia assente.
C'è un'ultima notizia che è anche
Sì.
l'ultima notizia della rassegna stampa che questa settimana è tutta incentrata sul forum di San Pietroburgo. Prego, Tatiana.
Sì, assolutamente sì. Numero 5, l'immagine tratta da Izvestia, sempre dal forum. Putin ha commentato le sue caricature che fanno i diversi giornalisti occidentali, rispondendo a una domanda sempre dei giornalisti stranieri presenti che chiedevano un suo commento. Cosa ne dice di tutte quelle caricature, di come viene descritto solitamente come un mostro, come appunto qualcosa di orribile? Lui ha risposto: meglio così, che abbiano paura di me, ha detto scherzando, ironico, e poi ha detto che lui non ha tempo da perdere con questa propaganda, quindi queste cose non le vede. Il suo portavoce, Dmitry Peskov, di solito non gli mostra questo tipo di articoli o caricature appunto sulla figura di Putin. Ma ad ogni modo, appunto, ha detto, è impegnato in altre cose, come per esempio tessere i rapporti con i paesi che vogliono collaborare con la Russia, lavorare quindi per l'interesse nazionale russo. C'è tanto lavoro, tanti incontri, quindi non ha molto tempo da perdere con la propaganda occidentale, però ha lanciato anche qui un messaggio molto importante. Io da giornalista non potevo non coglierlo. Quindi cosa ha detto ai giornalisti presenti, ufficiali? C'erano veramente tutte le agenzie, le più importanti agenzie internazionali di stampa. Ha detto che ha espresso questa speranza che i giornalisti siano oggettivi nel riportare i fatti, soprattutto in questo momento storico. Quindi anche questo ha sottolineato una cosa per me importante, non è banale, e quindi rimarcando il ruolo che ha il giornalismo, Carlo, il ruolo che hanno i giornalisti e che dovrebbero avere soprattutto in queste fasi critiche storiche, perché ha detto a cosa serve il giornalismo se non per gettare ponti e cercare che i paesi cooperino fra di loro, tornino a parlarsi e a collaborare, non il contrario. E lì io, leggendo queste dichiarazioni, ho pensato effettivamente Putin ha ragione, quello che dico sempre io. Leggendo alcuni articoli sembra che sia proprio il contrario, creare muri, ergere muri, quindi non far più parlare le persone, anche i cittadini fra di loro, le nazioni e ovviamente i governi. E quindi ha espresso questa speranza Putin, guardando in faccia questi giornalisti occidentali. Spera che loro riusciranno a svolgere correttamente questa importante missione. Ecco, quindi mi sembrava un messaggio in conclusione importante da mandare a tutti i giornalisti, insomma.
Verrebbe da dire un concetto, specificare meglio, comincino a svolgere questa questa loro funzione. Questa era l'ultima notizia, mi sembra, Tatiana, della rassegna stampa di questa
Sì, direi
settimana,
di partire con le domande del
e
pubblico.
giustamente questa rassegna è stata, diciamo, tutta incentrata sul forum di San Pietroburgo che si chiude l'8 di giugno. Veniamo alle domande o alle considerazioni, perché Tatiana tu centri l'attenzione non solo sulle domande ma anche sulle considerazioni. Allora partiamo con la prima, che dice il nostro ascoltatore, dice: noi italiani non vogliamo la guerra e non mi risulta di essere mai stata d'accordo nemmeno sull'invio di armi. Trovo che la decisione di bombardare città russe sia scorretta e insensata.
Sì, io ho deciso di partire da questa considerazione perché riassume l'opinione di tanti amici che hanno commentato sotto i nostri video. Sono tanti veramente i messaggi che riportano questo stesso pensiero e mi sembrava importante dedicare spazio perché questo spazio oggi non c'è, ritornando al tema del giornalismo, non leggo mai articoli dove venga espressa l'opinione del popolo o comunque sia della maggior parte delle persone, quindi non vengono più svolti sondaggi, per esempio, non vengono intervistate le persone, almeno io non vedo queste interviste sui social, in rete, dove si venga chiesto cosa ne pensate? Dobbiamo entrare in una guerra totale? Dobbiamo continuare a fornire armi? Dobbiamo togliere quindi il limite a Kiev per bombardare la Russia? Queste domande non vengono fatte perché possiamo immaginarci il perché, però è sbagliato. Quindi ecco, volevo iniziare da questo ringraziando tutte quelle persone che dicono almeno sotto i nostri canali, nel mio canale, su Pandora, il vaso di Pandora, è importante secondo me almeno scrivere e esprimere il nostro punto di vista, visto che nessuno ce lo chiede, a parte rari casi di giornalisti, a parte rari canali, quindi dove è possibile diciamo il nostro punto di vista, questo volevo dire.
Certo, noi infatti abbiamo preso un post di riferimento che parla di questo, ma ovviamente riassume il pensiero. Ringraziamo tutti gli altri ascoltatori che hanno lanciato messaggi di questo tipo nella nostra chat dell'intervista della scorsa settimana. E andiamo alla prossima, e questa è una domanda interessante, anche proprio pratica, diciamo. A quanti anni si va in pensione in Russia? C'è differenza fra uomini e donne, evidentemente a livello di età pensionabile?
Sì, questa è una domanda molto interessante
Questa.
perché l'età sta cambiando, quindi attraverso diverse riforme, una anche in atto, l'età è cambiata, è stata alzata anche in Russia, però non è comunque paragonabile a quella italiana o di altri paesi europei, per esempio. Qui volevo fare solo una brevissima introduzione che fino a qualche anno fa si andava in pensione veramente molto presto e quindi si creava questa, come dire, questa situazione un po' strana, per cui si vedevano donne, per esempio, magari chi un po' più in forma o chi più, non lo so, atletico o chi si cura un po' di più, sembravano veramente donne giovanissime e però erano già in pensione. Quindi effettivamente in Russia questa storia legata all'età delle pensioni è molto interessante. A volte vedevi certe pensionate o addirittura anche nonne, perché come dicevamo nelle scorse rassegne stampa si fanno anche bambini molto presto, quindi spesso vedevi delle nonne pensionate che veramente lasciavano senza parole, cioè estremamente giovani. Attualmente, per rispondere all'amico, l'età per le donne quando vanno in pensione è 58 anni, 58, gli uomini 63, ma come dicevo c'è una riforma in atto e lo scopo della riforma è, che durerà fino al 2028, gradualmente si alza l'età, quindi quando si va in pensione, per le donne sarà rispettivamente 60 verso il 2028, 60 anni, per gli uomini 65, però questo verso il 2028. Quindi oggi 58 donne, 63 uomini.
Sì, molto molto interessante questo aspetto. Abbiamo fatto bene, ringraziamo ancora nuovamente il nostro ascoltatore, il nostro amico, per aver posto questa domanda. Una riflessione: allora, la Russia può colpire l'Ucraina, ma l'Ucraina no. Molto molto secca e telegrafica così,
Sì,
prego.
Prego, Bozzecca diretta, infatti l'ho subito notata e ringrazio, mi raccomando, scrivete sempre come già fate, le vostre critiche sono veramente molto molto ben accette perché stimolano il dibattito, essere
quando
tutti d'accordo.
Sono costruttive, quando sono costruttive sono sempre le benvenute, assolutamente.
Esatto, no, lo dico sempre anche sui miei canali, cosa che non è molto diffusa, ti dirò Carlo, ci sono alcuni canali che gestisce, che non ama le critiche, però secondo me fanno bene perché stimolano il dibattito, se fossimo tutti d'accordo sarebbe noioso, non avrebbe più senso dibattere o dialogare, no? Che dibattito sarebbe? Quindi ringraziamo anche per le domande critiche. La Russia non è che può colpire l'Ucraina, il fatto è, soprattutto guardando le ultime svolte che ha preso questa crisi incredibile, questa guerra a tutti gli effetti sempre più mondiale, chiamiamola così, si tratta di utilizzare armi occidentali contro la Russia, utilizzarle sempre di più colpendo, bombardando in profondità il territorio russo. Quindi non, mi trovo, come dire, un po' in disaccordo con questo commento, perché non è che l'Ucraina colpisce, è tutto l'Occidente che sta colpendo la Russia e tutta la NATO attraverso l'Ucraina, quindi ci sta questo commento, perché la Russia può e l'Ucraina no. E qui il punto, la Russia colpisce, nessuno lo nega, ma dall'altra parte non abbiamo l'Ucraina, dall'altra parte abbiamo tutto l'Occidente, tutta la NATO, ed è sempre più alta questa escalazione, si getta sempre più benzina nel fuoco, come vorrebbero i vari Macron e compagnia. Quindi così mi sentirei di rispondere, la guerra è una cosa orribile, perdono tutti, non vince mai nessuno, bisogna tornare alla diplomazia. Però in questo caso delle forze è giusto ricordare che non è l'Ucraina che colpisce, sì, muoiono gli ucraini ed è una tragedia immane, lo dico sempre, è sempre giusto ripeterlo e esprimo la mia solidarietà, è una cosa atroce vedere i video della mobilitazione, come strappano le persone dai negozi, entrano nelle palestre, prendono gli uomini e li portano con la forza verso il fronte, è una cosa veramente che non può lasciare nessuno indifferente, anche se molte persone ormai lo sono diventate purtroppo a forza di parlare e di vedere questi video.
Si crea una brutta abitudine, assuefazione a queste cose. Veniamo al prossimo post, la riflessione di questo nostro amico ascoltatore. Anziché chiederci se i russi distinguono tra gli italiani il loro governo, sarebbe meglio che ci chiedessimo noi per primi se facciamo qualcosa per giustificare una distinzione. Si vedrà le elezioni europee se e come ci differenziamo dal nostro governo supino ai desiderata anglosassoni. Le chiacchiere stanno a zero per un popolo che lotta per la propria sopravvivenza come entità sovrana. La stragrande maggioranza di noi italiani mi pare che abbia fatto le sue scelte negli ultimi 80 anni. Smettiamola con questa favola autoconsolatoria, assolutoria degli italiani, comunque brava gente, la stima bisogna meritarsela.
Sì, quindi come fare la differenza? Effettivamente è una domanda che molti mi pongono, perché è giusto fare le analisi, è giusto comprendere la situazione che viviamo e che non ci viene, spesso e volentieri raccontata dai media, siamo noi che abbiamo il diritto e il dovere, aggiungerei io, di informarci, ma come fare la differenza? Effettivamente questo nostro ascoltatore pone una giusta domanda, perché si può analizzare, si può parlare, ma poi dobbiamo cercare anche noi di fare qualcosa. Come? Di solito, e anche qua è un tema molto diviso, quello delle elezioni. Adesso, appunto, senza entrare nei dettagli, manca pochissimo, ormai siamo agli sgoccioli prima delle elezioni europee. Ad ogni modo, questo è un tema notato anche proprio sulla mia pelle, sul mio canale, su Telegram, un ponte tra Italia e Russia, che è un tema super divisivo, perché c'è chi, appunto, dice che ricorda l'importanza del voto proprio per fare la differenza, cioè proprio per dire, esprimere la nostra posizione da cittadini. C'è chi invece è veramente, come dire, molto più pessimista, o ad ogni modo si, come dire, ha un atteggiamento un po' più, molte persone si sono arrese, non credono più al voto e non credono che questo possa cambiare di fatto le cose. Ecco, quindi questo è un tema delicato dove, appunto, secondo me ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni. E ad ogni modo è così, effettivamente molte persone vogliono votare, si sono anche rivolte a me, spesso parlando con i miei alunni. Vedo che la gente però vuole tanto votare, ci sono certe persone che proprio sentono questo bisogno, ci cioè andrebbero anche con la febbre, anche stando male pur di votare, ma Poi aggiungono, non so veramente per chi. Il problema è che la gente non riesce a vedere, a ritrovarsi in questa politica, non vede quei partiti o quei politici che possono rappresentare il popolo, le nostre paure, i nostri obiettivi, soprattutto oggi, perché è quanto mai importante, perché siamo coinvolti in una guerra, quindi è fondamentale fare le giuste scelte. Ma per chi? Non si sa. Ci sono movimenti effettivamente che si dicono pacifisti, ma anche lì ci sono tante polemiche, quindi appunto non scendo nei dettagli e non mi posso comunque sbilanciare. Dico però che effettivamente sarebbe bello dalle parole passare in qualche modo ai fatti, ma capisco le persone che non sanno più per chi votare, le capisco comunque.
Sì, assolutamente sì. Dunque, veniamo alla prossima. Ecco qui, Tatiana, perché Putin non va a mettere le sue armi a Cuba, visto che gli americani hanno fatto questo in Ucraina? Beh, io mi sento di dire hanno fatto questo in Ucraina come ultimo paese in ordine cronologico, perché le hanno messe in tutta una serie di altri paesi anche verso Est Europa, no? Quindi non è solo l'Ucraina.
Sì, infatti guardare la cartina a volte fa molto bene, rinfrescare un attimino la nostra posizione, no? Perché parlano tanto le cartine, soprattutto.
Le cartine hanno una sintesi e un'evidenza molto spesso, no? Anche in questo caso,
Capace.
che va al di là io direi di mille analisi, per quanto
Mille parole.
belle e approfondite. Guarda, le cartine sono una cosa.
Esattamente, quindi se notiamo come appunto si è sviluppata, come è andata avanti, si è sviluppata la NATO, oppure se vediamo la dislocazione delle basi militari statunitensi in giro per il mondo, le confrontiamo con quelle russe, per esempio, che a parte la Siria, dove ha quelle ovviamente basi strategiche fondamentali, non potrà mai competere con il numero e la presenza geografica diffusa delle basi militari a stelle strisce, insomma, statunitensi. Quindi ecco, questo era giusto per dare fare un parallelo. Putin ha detto proprio questo al forum, no? Vi ricordate? Ha fatto questa domanda perché se la Mosca si comportasse alla stessa maniera dell'Occidente, effettivamente potrebbe piazzare, dico potrebbe, ovviamente non lo farà, io spero che si ritorni quanto prima alla diplomazia, ripeto, non se ne parla più. Ormai sono pochissime le persone che si ricordano che esiste questa bellissima arma chiamata diplomazia, che non fa male, non uccide, come anche la parola, tra l'altro, si potrebbero usare molto bene. Quindi no, speriamo proprio di no, che nessuno che si smetta di piazzare armi a destra, a sinistra, dappertutto, ma che si ritorni, come invitava anche Putin, a parlare. E in questo i giornalisti però dovrebbero in qualche modo dare una mano, insomma, non peggiorare, ecco, non mettere i bastoni fra le ruote, diciamo così.
Certo, se ritorni alla diplomazia, dove dicevi proprio le parole stanno alla base della diplomazia, perché diplomazia vuol dire parlarsi e cercare di capire ognuno le ragioni dell'altro, cosa che ovviamente adesso non viene auspicata in tutta una serie di ambienti che hanno i poteri decisionali. L'amico Angelo ci domanda come mai i russi hanno tanta difficoltà a vincere in Ucraina?
Questa è una domanda più che lecita, effettivamente me l'hanno fatta tante persone, anche tra conoscenti, amici, non solo, ecco, da un punto di vista giornalistico, quindi, ma proprio da mesi. Effettivamente ci sta, come mai dura così tanto? Perché è previsto che questa guerra, tra l'altro, si trasceni così. Anche qui il Cremlino ha espresso più volte, ha cercato di spiegare questa situazione dicendo che la guerra potrebbe finire nel giro di qualche settimana, massimo un mese, se Biden e l'Occidente smettesse di fornire armi, l'ha detto proprio chiaramente. Poi ovviamente sono nate le polemiche, sempre anche sui nostri giornali ne abbiamo lette tante, ma perché mai bisognerebbe smettere di fornire armi? L'Ucraina ha diritto di difendersi e quindi questo conflitto, come dico sempre, ormai non si parla nemmeno di sirianizzazione, ma ormai l'Ucraina sta per battere come anni, insomma, molti altri conflitti. Questo è veramente preoccupante perché potrebbe anche essere questo, no? Lo scenario, quello di mantenere sempre questa guerra viva, no? Questo fuoco. Per non si sa quanti anni, ma sarebbe una tragedia perché morirebbe tantissima gente, morirebbero tantissimi ragazzi che hanno una vita davanti invece.
Tra
Quindi.
l'altro, scusami Tatiana, a quel punto comincerebbero a morire anche cittadini e persone degli stati europei anche, eh?
Sì, esattamente, perché dopo le armi, come ho sempre detto, prima era praticamente un tabù, ora non è più un tabù. Quando una cosa smette di essere un tabù, vuol dire che viene poco a poco, a piccolissime dosi, proposta all'opinione pubblica. Quindi è fondamentale. C'è chi dice attraverso il voto, io dico anche, ma come strumenti cerchiamo di esprimere in modo pacifico sempre più spesso la nostra posizione di cittadini. Che non vogliamo la guerra, io sfido qualsiasi politico, sfido Meloni, sfido chiunque, Putin, Biden, Xi Jinping, chiunque a scendere e a chiedere e a trovarmi una persona che sia a favore della guerra. Se me la trovano, me la presentano, ci parlo io e li faccio cambiare idea. No, non esistono persone che sono a favore della guerra perché tutti hanno una famiglia, hanno un figlio, un papà, una mamma. O fratelli giovani, quindi questo è il fatto. Per come mai.
Magari Tatiana qualcuno si trova, magari se ne trova, ma sarebbero percentuali o quantità veramente risibili, voglio dire, no?
Sì, esattamente, ma è questo però il punto di vista del popolo che, come dico sempre, non viene mai interpellato ed è sbagliato. Perché non vince a questo problema? Perché non si arriva, come dire, al termine, no? Non si conclude questa guerra? Perché dicevo appunto che secondo me la Russia, questo è il mio parere personale, non si aspettava questa grande partecipazione guerrafondaia da parte dell'Europa, già forse l'ho detto. In passato, non mi ricordo, durante le rassegne stampa, quindi sì, gli Stati Uniti è chiaro, la NATO, ma questa voglia, questa appunto foga di guerra da parte dell'Unione Europea, secondo me il Cremlino non l'aveva calcolata, secondo me, e in più ovviamente ci sono diversi stili, è bruttissimo da dire, però sono diversi gli stili di guerra, c'è cioè, chi bombarda come se non ci fosse un domani, lo vediamo per quello che accade a Gaza, per esempio, è anche facile facendo un parallelo fra il numero di vittime, quello che è stato fatto a Gaza in pochissime settimane, in pochissimi mesi, e quello che accade in Ucraina, tutto da condannare, ovviamente è una tragedia, è orribile, ripeto, la guerra è una cosa orribile, ad ogni modo continuando a fornire armi, peggiorando, aumentando questa tensione, è sempre più difficile portare a termine e concluderla. Ripeto, ci servirebbero negoziati e negoziati. Secondo me, da Mosca, le ultime settimane, sono tanti i messaggi che vanno in
Messaggi.
questa direzione, ma tanti veramente non vengono colti. La risposta non arriva, non c'è. Dov'è? Dov'è la risposta di questi
Se no
individui?
dovrebbero rivedere la strategia che hanno adottato finora in Occidente, ma la loro strategia è di altra natura e quindi ovviamente vengono fatti cadere, vengono lasciati cadere nel vuoto. Nel prossimo posto, ecco qui, cosa succederebbe a noi che navighiamo su questi canali in caso di attacco improvviso? Come faremmo a seguire le notizie? Chi è che potrà aiutarci per avere informazioni veritiere su quello che sta succedendo? Grazie per eventuali risposte. Ecco qui, caro Giuliano, in questo caso, ecco qui la, nostra risposta.
Questa è una domanda fondamentale che fa Giuliano perché è una domanda che in troppe poche persone, secondo me, oggi si pongono effettivamente ed è una cosa che a me preoccupa tanto, facendo informazione indipendente nel mio piccolo, sui miei canali e seguendo anche il vostro lavoro. È una cosa che mi preoccupa perché la gente non è assolutamente, come dire, al corrente di quello che potrebbe accadere, ma gli attacchi contro l'informazione indipendente o contro le informazioni in generale, cioè contro la circolazione di informazioni che arrivano da determinate zone del mondo, e quindi si tratta di Russia, si tratta di Cina, si tratta di BRICS, ma da qualsiasi punto che non sia appunto, che non siano i paesi, i nostri confinanti europei, che non siano gli Stati Uniti, dovete capire che si cerca gradualmente, ma sempre in modo più massiccio, purtroppo, e qui voglio un pochino avvisare tutti, perché ripeto, poche persone sono al corrente di questo, si cerca di togliere totalmente, di interrompere il flusso di informazioni che arrivano da questi paesi. Dalla Russia, per esempio, quindi noi con la rassegna stampa cerchiamo finché è possibile di dare questo servizio, ma saranno sempre meno le notizie che arriveranno, perché il mondo purtroppo, per quanto io non lo voglia, ma si sta spaccando. Questa crepa è iniziata e purtroppo non credo si potrà fermare. Io intendo che il mondo si è spaccato in due parti. Abbiamo l'Europa, abbiamo l'Europa da una parte con gli Stati Uniti e abbiamo invece il resto del mondo che vivrà secondo le proprie regole finanziarie, secondo la propria informazione, la propria cultura. Quindi l'avete notato anche voi, no? Sempre meno contatti, sia culturali sia sociali, hanno interrotto i voli con la Russia. Non sappiamo che cosa si inventeranno ancora, però un dato di fatto c'è, il mondo si è spaccato in due parti e l'informazione in questo era quel collante che ci teneva in contatto con i diversi paesi, con i nostri amici russi, perché i russi, come sapete, ve l'ho detto, adorano l'Italia e quindi nonostante la politica volevano sempre mantenere questo ponte, questo contatto. E che cosa permetteva di avere questo contatto? L'informazione, internet. Potrebbe non essere così in futuro, quindi come rispondere a Giuliano non lo so, sono molto preoccupata, ma le avvisaglie che vediamo che circolano sono veramente negative, quindi cerchiamo di scriverci, non lo so, via mail, cerchiamo di avere sempre più contatti ed essere pronti per un futuro in cui a un certo punto qualcuno spingerà un tasto e noi non potremo più sapere che cosa accade dall'altra parte del mondo? Non è da escludere.
Non è da escludere, dicevi, è sempre più difficile poi andare in Russia e arriva proprio la domanda, proprio a fagiolo, del nostro ascoltatore. Qualcuno sa dirmi qual è il modo più facile per arrivare a Mosca o San Pietroburgo? Sicuramente sei la persona più indicata per rispondere.
Sì, e anche questa cosa di interrompere voli diretti tra Russia e Europa va proprio in questa direzione, capite? Cioè, proprio come un puzzle, sono tante le tessere di questo disegno macabro che hanno creato da tempo, quello di dividerci, no? Dividere l'Europa dalla Russia. I voli e l'interruzione dei voli va proprio in questo senso. Come raggiungerla oggi? E il modo più facile? Forse con l'aereo, però purtroppo bisogna fare degli scali, uno o più scali. Si può volare anche con un solo scalo, quindi le rotte sono le più diverse, però i prezzi ovviamente sono aumentati, non si vola più con i soliti 200 euro, 250, è proprio un'altra vita, una vita fa. Quindi i prezzi effettivamente sono saliti tanto via Istanbul, via Baku, attraverso l'Armenia o attraverso Dubai, sono tante le destinazioni. È più problematico cercare i voli, quindi consiglio di cercare le tratte separatamente. Se i nostri amici da casa digitassero come una vita fa, Roma, Mosca, il computer darebbe un quadro tristissimo, non ci sono voli. Avete già, chi ha provato lo sa, da casa diranno sì, è proprio così, impressionante, cioè
Eh sì, è
addirittura gli
impressionante.
uffici.
Già solo il fatto che tu l'abbia detto è impressionante. Andare in internet e vederlo fa ancora più impressione.
Impressione, ma quello che ti dicevo, purtroppo dobbiamo abituarci a quest'idea. Questo è solo uno dei tanti passi che sono stati fatti dalla politica occidentale per rompere totalmente, spaccare il mondo a metà, come vi dicevo prima. Quindi, chi ce l'ha chiesto, il nostro amico, deve cercare le tratte separatamente. Quindi, per esempio, Roma, Yerevan, che è Roma-Armenia, e poi cercare la seconda tratta da Yerevan, Mosca. In questa maniera potrà riuscire a strutturare il proprio viaggio. Costa o abbastanza, soprattutto se viaggiate in due, se bisogna prendere due biglietti. Se invece si cerca di fare un po' di economia, c'è l'opzione via terra, costa un po' meno, il viaggio è più lungo, però quindi bisogna usare più mezzi di trasporto, i giorni di viaggio sono minimo due, quando lo faccio io, ne faccio anche tre. Quindi questo attraverso l'Estonia, attraverso Tallinn, si può prendere un volo, da lì prendere l'autobus finché i confini sono aperti, perché anche lì è sempre tutta una grande incognita, tornando al tema dei muri dell'Europa e del mondo che ci aspetta. E una volta attraversato il confine si è a San Pietroburgo, quindi o si rimane lì o si prosegue a visitare la Russia con il treno e arrivare a Mosca in 4 ore, si può arrivare da Pietroburgo a Mosca e poi viaggiare. La Russia è il paese più esteso al mondo, ci sono tantissime cose da vedere. Quindi sono questi fondamentalmente i due modi per arrivare. Più facile con l'aereo, però sono due voli come minimo e costa abbastanza. Oppure via terra
Sì.
attraverso l'Estonia, per esempio.
E con questo abbiamo dato alcune informazioni utili anche da un punto di vista proprio pratico. Andiamo alla prossima. Propongo, un modo originale per far comprendere una volta per tutte al governo italiano e ai suoi padroni l'impossibilità dell'interruzione delle relazioni tra Russia e Italia. Un vero e proprio abbraccio di fronte, propone appunto un vero e proprio abbraccio di fronte a Palazzo Chigi tra famiglie russe e italiane, propedeutico ad una cena a cadenza settimanale. La diplomazia è morta? Si domanda la nostra ascoltatrice. La tavola è un luogo deputato da sempre alle relazioni. Tocca a noi cittadini dare prova del fallimento di un sistema che vuole innescare odio e abominio tra nazioni da sempre unite. Grazie. La mia, è solo un'idea, ma si può realizzare. Beh, è un bellissimo pensiero questo, no?
Sì, e poi mi piace che abbiamo come seguito un filo rosso. Se vedi, il tema era
Eh sì.
sempre questo: la voglia di dividerci dall'alto, dalla politica, e quello che potremmo fare noi, cercare di trovare dei modi per dire la nostra e per andare contro queste politiche di odio, di divisione che ci vengono imposte da più parti. Quindi abbiamo come seguito questo filo rosso: da una parte la dimensione politica e geopolitica, la morte della diplomazia, e dall'altra parte ci siamo noi, però noi siamo ancora vivi, abbiamo un pensiero. L'iniziativa e l'idea della nostra amica è bellissima, tra l'altro è un'idea che è venuta anche a me, perché dovete sapere che attraverso il mio canale ho organizzato diversi incontri per tutta l'Italia, dove erano presenti italiani che mi seguono, ma anche russi, proprio perché mancava questo aspetto della tavola, del vedersi di persona, quindi uscendo dalla rete, da internet. Perché ovviamente la comunicazione dal vivo è molto più vera, più diretta, quindi ci si emoziona, ci si può guardare negli occhi, si sta insieme, si esprimono le proprie emozioni, le proprie idee. Quindi l'idea di questa amica è bellissima, io direi che si potrebbe fare perché è pacifica, perché va esattamente in modo simmetrico contro le politiche, ripeto, di odio, di divisione, di discriminazione, di razzismo che vediamo. Anche purtroppo nella nostra Europa e anche in Italia, che ne dica Putin che in Italia non c'è la russofobia, lo dice perché non ci vive, ma io ho tante segnalazioni di persone che purtroppo l'hanno subita. Come contrastare? Con azioni diametralmente opposte. Loro vogliono il razzismo, noi abbracciamo, vogliono censurare, noi leggiamo fonti diverse, leggiamo fonti russe, vogliono dividere l'Italia dalla Russia, noi creiamo degli incontri, invito tutti anche a scrivere a Carlo, alla redazione o al mio indirizzo che troverete sotto al video. Anche per chi volesse partecipare a questi incontri, che io non faccio da un anno e qui chiedo scusa, mea culpa, nei confronti di tutti i miei iscritti che me lo chiedono da mesi, quando organizzerò un nuovo evento. Quindi questo commento della tua ascoltatrice mi ha ispirato perché voglio ricominciare. Quindi vediamoci, russi, italiani, alla faccia della politica dell'odio, vediamoci, abbracciamoci e facciamo vedere che noi siamo umani.
Magari Tatiana, ecco qui hai creato lo spunto, magari vedremo di organizzare un evento quando ricominceremo a fare gli eventi. Adesso siamo ancora molto impegnati con la partenza della testata giornalistica. Stiamo vedendo una nuova sede, anzi una vera sede, non una nuova, una sede proprio per il nostro canale, ma il progetto è quello di riprendere a fare degli eventi dal vivo, come abbiamo fatto nel 2023. Alcuni nel 2023, e quindi potrebbe essere proprio l'occasione per averti tra i relatori, tra le presenze nel nostro evento dal vivo, che andremo a decidere il primo quale sarà, vedremo i prossimi mesi. Allora, nell'ultimo punto della nostra rassegna stampa, in questo caso dell'incontro con i nostri ascoltatori, vedo qui un disegno di una figura molto, molto sembra altolocata, comunque molto autorevole.
Sì, è molto importante.
Chi
È
è Tatiana?
fra le persone più amate dai russi. Il 6 giugno si celebra in Russia il compleanno di Alexander Pushkin, poeta, scrittore, ritenuto fondatore della lingua moderna russa. I russi lo definiscono «Это наше все», dicono in russo che significa «il nostro tutto». Quindi dovete capire che per i russi è una colonna portante della propria cultura. della propria lingua, quindi i russi conoscono a memoria ovviamente le sue poesie, e il 6 giugno si celebra quindi il compleanno di Pushkin e anche della lingua russa. Quindi questo io volevo appunto concludere con questo ritratto che Pushkin, Alexander Pushkin, questo geniale poeta e personaggio molto interessante sotto più punti di vista, non è mai stato all'estero perché non poteva appunto lasciare la Russia, l'impero russo, ma conosceva tantissime lingue straniere. Proprio per capire che la cultura non ha confini. Pushkin non poteva viaggiare, ma sapeva benissimo il francese, lo spagnolo, anche l'italiano. Un personaggio veramente incredibile, purtroppo morto prestissimo a duello, perché ne aveva fatti tantissimi di duelli. L'epoca era un po' complicata da un punto di vista dell'onore. Questa parola dimenticata, direi io, non che mi piacciono i duelli, anzi, però, come dire, ritorna sempre meno frequente questo concetto dell'onore. Insomma, si festeggia anche la lingua russa, quindi ecco, volevo salutare tutti i miei alunni di lingua russa, i miei alunni italiani che si sono, come dire, imbarcati in questa avventura, e secondo me anche questo è un modo per avvicinarsi alla cultura russa che così viene, come dire, oscurata, come risposta sempre, no? A questa volontà di dividerci, perché no? Studiare una lingua spalanca proprio totalmente le porte su questa cultura, su questa mentalità. Quindi viva Pushkin, leggete le sue poesie, sono fantastiche, tradotte, e se volete leggerle in originale potete studiare il russo. Quindi sempre alla faccia di chi dice che la Russia non è un paese importante o interessante.
Ecco, e con questo ennesimo e bellissimo messaggio, in questo caso conclusivo, concludiamo la nostra rassegna stampa russa anche di questa settimana e ovviamente l'incontro con i nostri amici ascoltatori che ci pongono domande o che ci propongono le loro riflessioni. Cara Tatiana Santi, grazie, noi ci diamo appuntamento venerdì, la prossima settimana. Sarà molto interessante per vedere cosa sta avvenendo, perché la situazione è grave, magari per fare delle ultime notizie anche sul forum di San Pietroburgo, perché ovviamente finisce l'8, quindi probabilmente ci sarà qualcos'altro interessante da riportare. Per ora, per questa settimana e per questo venerdì è tutto. Grazie.
Grazie, grazie mille. Continuate a scrivere le domande e i commenti.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.